Buonasera carissimi amici e bentornati all'ascolto del nostro programma. Quindi dopo due giorni di sosta, sabato e domenica, eccoci ancora qua, pronti ad aprire la Bibbia, la parola di Dio. E vi ricordo che questa è l'ultima settimana in cui parleremo del libro dell'Esodo. L'ultima volta che ci siamo sentiti, vale a dire venerdì, abbiamo visto i primi 8 versetti del capitolo 34. Abbiamo visto le tavole della legge che erano state rinnovate e abbiamo letto il fatto che Dio scese nella nuvola sul monte Sinai per incontrarsi con Mosè. Quest'ultimo poi si inchinò fino a terra e adorò. Mosè poi prega a Dio chiedendogli qualcosa di molto importante, come vedremo nel versetto 9 che vado a leggere. Poi disse: «Ti prego, Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, venga il Signore in mezzo a noi, perché questo è un popolo dal collo duro. Perdona la nostra iniquità, il nostro peccato, e prendici come tua eredità». Mosè, come abbiamo già visto, si rende conto del bisogno che ha, insieme al popolo, della presenza di Dio. Non chiede a Dio di essere con loro perché sono buoni e se lo meritano, ma per l'esatto contrario. «Abbiamo bisogno di te, Signore, perché siamo malvagi, solo tu puoi perdonarci, solo tu puoi farci essere qualcosa di prezioso, una tua eredità. Siamo consapevoli che solo Dio può intervenire nelle nostre vite perché diventiamo degni di essere chiamati figli di Dio? Stiamo aspettando di essere migliori per avvicinarci a Dio? Non saremo mai pronti. È Dio che ci perdona, ci rende migliori, ci fa essere un'eredità, qualcosa che conta in questo mondo». Leggiamo la risposta del Signore nei versetti dal 10 al 17. Il Signore rispose: «Ecco, io faccio un patto, farò davanti a tutto il tuo popolo meraviglie, quali non sono mai state fatte su tutta la terra, né in alcuna nazione. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera del Signore, perché tremendo è quello che io sto per fare per mezzo di te. Osserva quello che oggi ti comando. Ecco, io scaccerò davanti a te gli Amorei, i Cananei, gli Ittiti, i Ferezei, gli Ivvei e i Gebusei. Guardati dal fare alleanza con gli abitanti del paese nel quale stai per andare, perché non diventino in mezzo a te una trappola. Ma demolite i loro altari, frantumate le loro colonne, abbattete i loro idoli. Tu non adorerai altro Dio, perché il Signore, che si chiama il Geloso, è un Dio geloso. Guardati dal fare alleanza con gli abitanti del paese, altrimenti, quando quelli si prostituiranno ai loro dei e offriranno sacrifici ai loro dei, potrà avvenire che essi ti invitino e tu mangi dei loro sacrifici. Prenda delle loro figlie per i tuoi figli, e le loro figlie si prostituiscano ai loro dei e inducano i tuoi figli a prostituirsi ai loro dei. Non ti farai dei di metallo fuso». Qui il patto con Mosè viene rinnovato. Dio ricorda loro le difficoltà a cui andranno incontro. Ci saranno popoli nemici. I figli di Israele attraverseranno e occuperanno i loro territori, ma Dio caccerà i loro nemici e il popolo di Israele prenderà possesso della terra promessa. Però Dio dà degli ordini. «Osserva quello che ti comando. Non fare alleanza con loro perché ci sono dei pericoli. Possono diventare una trappola in mezzo a voi e possono contaminarvi con la loro idolatria. Dio è un Dio geloso e non vuole dividere la sua gloria con degli idoli». La terra di Canaan era idolatra al massimo, era piena di immoralità e Dio raccomanda al popolo di Israele di restare separato da essi, che non avevano fatto alcun patto con lui, con il Signore. Israele doveva distruggerli o andarsene. La ragione di queste misure estreme è che Dio proteggeva il suo popolo dall'idolatria e da altri tipi di contaminazione, anche fisica. Sappiamo che Israele in parte disobbedì a questo ordine e ne sopportò la triste conseguenza al punto di finire poi schiavo in terra babilonese. Poi Dio passa a ricordare alcune feste e comandamenti. Vediamone alcune nei versetti dal 18 al 26. «Osserverai la festa degli azimi. Per 7 giorni, al tempo fissato del mese di Abib, mangerai pane azimo come ti ho ordinato, poiché nel mese di Abib tu sei uscito dall'Egitto. Ogni primogenito è mio, mio è ogni primo parto maschio di tutto il bestiame, del bestiame grosso e minuto. Ma riscatterai con un agnello il primo nato dell'asino, e se non lo vorrai riscattare, gli romperai il collo. Riscatterai ogni primogenito dei tuoi figli, Nessuno comparirà davanti a me a mani vuote. Lavorerai 6 giorni, ma il 7° giorno ti riposerai. Ti riposerai anche al tempo della aratura e della mietitura. Celebrerai la festa delle settimane, cioè delle primizie della mietitura del frumento, e la festa della raccolta alla fine dell'anno. 3 volte all'anno ogni vostro maschio comparirà alla presenza del Signore, Dio, che è il Dio di Israele. Io scaccerò davanti a te delle nazioni e allargherò i tuoi confini. Nessuno oserà appropriarsi del tuo paese quando salirai 3 volte all'anno per comparire alla presenza del Signore, che è il tuo Dio. Non offrirai con pane lievitato il sangue della vittima immolata a me, e il sacrificio della festa di Pasqua non sarà conservato fino al mattino. Porterai alla casa del Signore, il tuo Dio, le primizie dei primi frutti della tua terra. Non cuocerai il capretto nel latte di sua madre. In questo brano vengono ricordate 2 feste nazionali e alcuni ordinamenti. La festa degli azimi era celebrata nella settimana prima di Pasqua. Era una preparazione al ricordo della liberazione dal paese d'Egitto e la caratteristica principale era che veniva tolto il lievito dalle loro case e quindi mangiavano solo pane azimo. Poi viene ricordata la festa delle primizie e del raccolto, che già abbiamo visto nel capitolo 23 dell'Esodo e che incontreremo anche più avanti quando studieremo il Levitico e il libro del Deuteronomio. Troviamo la legge dei primogeniti, anche questa era riferita al fatto che Dio aveva diritto sui primogeniti, avendoli salvati dal paese d'Egitto, ma invece di essere sacrificati in senso fisico a Dio, c'era un altro animale che moriva al loro posto. In questo modo avveniva il riscatto. Questo ci ricorda un agnello che morirà sulla croce per riscattare gli uomini, così che ora noi ci possiamo presentare davanti a Dio non a mani vuote, ma presentando il sacrificio che Cristo ha compiuto per noi. Sottolinea di nuovo l'importanza del sabato, facendo notare di non trovare scuse, nemmeno in periodi particolarmente attivi come il momento dell'aratura o mietitura potevano evitare di osservare il sabato. Il brano termina con altre raccomandazioni riferite al modo di compiere i sacrifici. Nei versetti dal 27 al 35 Dio fece scrivere i suoi ordini a Mosè e passò del tempo con lui. Poi il Signore disse a Mosè: scrivi queste parole, perché sul fondamento di queste parole io ho fatto un patto con te e con Israele. E Mosè rimase lì con il Signore 40 giorni e 40 notti, non mangiò pane e non bevve acqua. E il Signore scrisse sulle tavole le parole del patto, i 10 comandamenti. Poi Mosè scese dal monte Sinai. Egli aveva in mano le 2 tavole della testimonianza quando scese dal monte. Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante mentre egli parlava con il Signore. Aronne e tutti i figli di Israele guardarono Mosè e videro che la pelle del suo viso era tutta raggiante, perciò ebbero paura di avvicinarsi a lui. Ma Mosè li chiamò e Aronne e tutti i capi della comunità tornarono a lui e Mosè parlò loro. Dopo questo, tutti i figli di Israele si avvicinarono ed egli impose loro tutto quello che il Signore gli aveva detto sul monte Sinai. Quando Mosè ebbe finito di parlare con loro, si mise un velo sulla faccia. Ma quando Mosè entrava alla presenza del Signore per parlare con lui, si toglieva il velo finché non tornava fuori. Poi tornava fuori e diceva ai figli di Israele quello che gli era stato comandato. I figli di Israele, guardando la faccia di Mosè, vedevano la sua pelle tutta raggiante. Mosè si rimetteva il velo sulla faccia finché non entrava a parlare con il Signore. I versetti 27 e 28 spiegano che Dio stesso scrisse i 10 comandamenti sulle tavole, ma Mosè scrisse le altre leggi e prescrizioni che Dio aveva dato. Questo lungo periodo passato con Dio lasciò su Mosè un segno evidente, anche fisico. Il suo volto era raggiante, splendente, al punto che le persone che lo guardavano si sentivano a disagio e se ne restavano lontani, impauriti. Per evitare questo disagio, Mosè decise di mettersi davanti al volto un velo che si toglieva quando era alla presenza di Dio. Di questo velo ci parla Paolo nella sua 2ª lettera ai Corinzi, al capitolo 3, quando mette in risalto la superiorità del nuovo patto in Cristo rispetto al patto fatto con Mosè attraverso le tavole della legge, e dice: Or se il ministero della morte, scolpito in lettere su pietre, fu glorioso, al punto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè a motivo della gloria, che pur svaniva del volto di lui, quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito. Avendo dunque una tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza, e non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul volto perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che era transitorio. Ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'Antico Patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Ma fino a oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore. Però, quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Questo velo ha quindi più di un significato. All'inizio proteggeva il popolo dal disagio di rendersi conto di cosa significavano la gloria e la santità di Dio. Poi servì a proteggere Mosè per mantenere intatta la sua autorità, non mostrando che questo fulgore andava man mano diminuendo. Inoltre è una figura dell'impedimento che c'è sul cuore di quanti non vogliono rendersi conto che Cristo è venuto per compiere, quindi eliminare, in quanto non più necessari, i vecchi riti. Questo non vale solo per gli ebrei che rifiutano Gesù come il Messia, ma anche per quelle persone che si affannano a compiere riti, cerimonie, atti, senza capirne l'inutilità se sono al di fuori della fede in Cristo. E così possiamo passare al capitolo seguente, al capitolo 35. Questo capitolo può essere diviso in due parti. La prima comprende l'invito di Dio a donare e a compiere dei lavori per il tabernacolo. La seconda descrive ciò che il popolo fece in risposta a questo invito. Ma leggiamo i primi 9 versetti. Mosè convocò tutta la comunità dei figli di Israele e disse loro: «Queste sono le cose che il Signore ha ordinato di fare. 6 giorni si dovrà lavorare, ma il 7° giorno sarà per voi un giorno santo, un sabato di solenne riposo, consacrato al Signore. Chiunque farà qualche lavoro in esso sarà messo a morte». Non accenderete il fuoco in nessuna delle vostre abitazioni il giorno del sabato. Poi Mosè parlò a tutta la comunità dei figli di Israele e disse: «Questo è ciò che il Signore ha ordinato. Prelevate da quello che avete un'offerta al Signore. Chiunque di cuore volenteroso farà un'offerta al Signore: oro, argento, rame, stoffe di color violaceo, porporino, scarlatto, lino fino, pelo di capra, pelli di montone tinte in rosso, pelli di delfino, legno di acacia, olio per il candelabro, aromi per l'olio dell'unzione e per l'incenso aromatico, pietre di onice, pietre da incastonare per l'efod e per il pettorale». E qui, per la terza volta che vediamo riaffermato la necessità della festa del sabato. Non ci soffermeremo più a parlarne perché è comunque qualcosa che ritroveremo più avanti. Mosè poi inizia a riferire a tutta la comunità ciò che il Signore ha ordinato in relazione al tabernacolo. Per prima cosa vengono richieste delle offerte. Le offerte per il tabernacolo dovevano essere volontarie, non c'erano obblighi. Dovevano portare non solo oro, argento, rame, ma anche stoffe, pelli, legno, pietre. Praticamente tutto il materiale necessario per la costruzione e per gli arredi. È interessante per noi vedere come questa grande varietà di cose necessarie metteva le persone in grado di collaborare in modo molto libero e secondo le proprie possibilità. Tutto era utile, serviva loro, ma anche il legno e la stoffa. A quei tempi non c'era ancora denaro per gli scambi, ma esisteva il baratto e così Israele dette cose anziché denaro per Dio. Dove hanno preso tutte quelle cose gli israeliti se erano appena usciti dalla schiavitù d'Egitto? In Genesi 15, versetto 14, ci viene detto che Israele avrebbe lasciato l'Egitto con grandi ricchezze. Ciò avvenne esattamente. Gli egiziani dettero a Israele tutto ciò che voleva, purché lasciassero il paese. E domani, visto che ora non c'è più tempo, vedremo ancora qualcosa in più riguardo al donare al Signore per questo tabernacolo. Bene, io vi ringrazio per averci seguito fin qui e vi invito a risentirci domani sera. Buonanotte.